A 70 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, si è tenuto di recente un convegno presso l'Università degli Studi di Milano con la partecipazione di studiosi svizzeri e italiani per rispondere ai numerosi interrogativi che animano ancora oggi il dibattito storico e politico. Come si è comportata la Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale? Quale politica è stata adottata verso i rifugiati e verso i fondi giacenti nelle banche elvetiche? Cosa sapevano le autorità e la popolazione del destino degli ebrei respinti alla frontiera? Quale ruolo ha giocato la piazza finanziaria svizzera? Quale funzione ha avuto il traffico ferroviario di transito sul territorio della Confederazione? Il punto di partenza del dibattito è stato il volume di Piero Boschetti, La Svizzera e la Seconda Guerra Mondiale nel rapporto Berger, edito da Giampiero Casagrande, e che è stato presentato agli studiosi e al pubblico italiano a pochi anni dalla scomparsa dello storico Jean-François Berger e a 20 anni dall'istituzione della Commissione di Esperti Indipendenti Svizzera Seconda Guerra Mondiale, il CIE. All'interrogativo di fondo, come la Svizzera si è comportata durante la Seconda Guerra Mondiale, molteplici sono state le risposte dei relatori, a partire da Sergio Romano, storico editorialista del Corriere della Sera, Georg Kreis, uno dei maggiori studiosi di storia svizzera, Alfredo Canavero, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano, e Sandro Guzzi-Hebe, professore di storia moderna presso l'Università di Berna. Sergio Romano è storico e scrittore, studioso di argomenti storici e politici. Dopo una lunga carriera diplomatica, ha insegnato in varie università, fra cui Harvard, Bocconi di Milano e Pavia. Ha pubblicato vari libri sui temi del periodo fascista, della politica estera italiana e della guerra fredda, con particolare riferimento alla Russia sovietica e attuale, di cui è uno dei maggiori studiosi. Professor Romano, la sua relazione al convegno di Milano è stata incentrata su un tema molto delicato, che si intitola La neutralità alla prova. Ecco, come applicarla alla Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale?
Noi dobbiamo naturalmente oggi cercare di comprendere se la Svizzera è stata fedele ai suoi principi e alle sue tradizioni o nel corso del conflitto è stata costretta a fare qualche compromesso. Complessivamente io ho l'impressione che la neutralità, così come è stata gestita dalla Svizzera, possa considerarsi un successo, ma qualche compromesso c'è stato e forse non poteva non esserci. Perché il rapporto con la Germania, prima con l'Italia, ma soprattutto con la Germania e fino alla fine del conflitto, è stato spesso un rapporto ambiguo, ambivalente. La Svizzera naturalmente era neutrale, ma questo non le ha impedito di continuare a commerciare anche per prodotti che potevano avere una valenza strategica. E soprattutto i quesiti maggiori concernono le banche e le compagnie d'assicurazione. Certamente per molto tempo è stato dato un giudizio negativo sulla Svizzera e sul modo in cui aveva interpretato la neutralità, ma guarda caso quel giudizio negativo non comincia nel 1945, anzi nel 1945 tutti fanno i complimenti alla Svizzera e si rallegrano per il modo in cui ha operato. Il giudizio negativo comincia più tardi ed è un fenomeno che non è sostanzialmente molto diverso da quello del 68. Perché il 68 è un movimento legato naturalmente all'arrivo di una generazione che la guerra non l'aveva vissuta se non per la memoria dei padri, dei nonni, degli zii, eccetera. E questa generazione ha cominciato a chiedere ovunque in Europa, ai propri padri e ai propri nonni, come avevano vissuto, come avevano convissuto con i regimi nazionalisti e fascisti. Avevano fatto dei compromessi o avevano ottenuto la testa alta? Ebbene, questo in Svizzera accade più tardi, un po' più tardi, comincia qualche cosa a sentirsi verso gli anni 70 e poi naturalmente esplode nei 2 decenni successivi. Ed è in quel momento che la Svizzera è costretta a fare i conti con se stessa e lo fa con la Commissione Berger.
Georg Kreis è uno dei maggiori studiosi di storia svizzera, è professore emerito di storia e di storia svizzera all'Università di Basilea, è stato a capo dell'Istituto Europeo di Basilea e presidente della Commissione Federale contro il Razzismo, è autorevole membro della Commissione Berger Seconda Guerra Mondiale. Nel 2006 è stato inserito tra le 100 personalità più influenti della Svizzera. Professor Kreis, nel convegno di Milano lei ha tenuto una relazione dal titolo Piccola Svizzera, un grande ruolo. In che senso?
Prima vorrei ancora dire che mi sembra molto importante che adesso, 20 anni dopo i nostri lavori, si parla di questo, perché oggi si dimentica troppo presto. Allora penso che è utile. Und was jetzt die große oder die kleine Rolle betrifft,
per quanto riguarda il ruolo grande o piccolo della Svizzera, la Svizzera ama sminuirsi ed è effettivamente piccola, però ha un ruolo importante alle volte. In questo caso si è trattato di un ruolo assunto involontariamente, perché ci si trova nelle immediate vicinanze del Terzo Reich e ci si trova lì, senza avere un ruolo importante, ma di transito, come crocevia o centro di smistamento dell'oro nazista che è stato acquistato dalla Banca Nazionale, oppure per i rifugiati. 50 anni più avanti, ovvero negli anni 90, la Svizzera, con il rapporto Berger, ebbe di nuovo, involontariamente, un grande ruolo perché in modo esemplare ha studiato a fondo, approfondito il proprio difficile passato.
Ecco, un grande ruolo, come le sottolinea, ma anche una grande prova è stata per la piccola Svizzera, come lei la chiama, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche il dopoguerra. Ad esempio, lei ha accennato alla giacenza dei fondi ebraici nella seconda metà degli anni 90. Lei ha anche scritto dei saggi sul trasferimento e la restituzione dei beni culturali da e verso la Svizzera tra 1933 e 1945.
Es ist irgendwie irritierend, dass die Geschichte.
In un certo senso è irritante e fastidioso che la storia, nel distacco dal tempo, diventi alle volte più importante. Il passato non rimane in vita da solo, va risvegliato, bisogna parlarne. Ed è proprio questo che è avvenuto con i fondi ebraici. Si parla di conti dormienti che dormono, e non si tratta di Biancaneve, ma di qualcosa di oscuro, di buio, che gli Stati Uniti e le vittime dell'Olocausto hanno riportato alla luce, e la Svizzera ha dovuto porsi questa questione.
Ecco, in che misura la Svizzera si è resa complice del Terzo Reich? In parte perché costretta, in parte di propria iniziativa, e con quali conseguenze, professor Kreis?
Per me è importante che si capisca che c'è stata una cooperazione involontaria, e lo si è sempre sottolineato, però facendo così la cooperazione volontaria è andata in secondo piano e la si è quindi trascurata. Per la Commissione Berger c'è un concetto che è stato sempre molto centrale, quello degli spazi di libertà d'azione. Si può agire in un modo o nell'altro e non è scontato che le circostanze oggettive comandino o determinino automaticamente l'agire. E questo valeva per la questione dei profughi, perché c'era chi li voleva accogliere e chi no. Si tratta quindi di una categoria centrale, umana, che l'uomo può agire in un dato modo oppure diversamente. Si può constatare quindi in generale, ma non è una cosa scontata, che in Svizzera non si sia agito in un solo modo. Non si può parlare della Svizzera in generale, ma c'erano diversi modi di agire. C'erano coloro che cooperavano o coloro che poi non l'hanno fatto.
Es gab sehr unterschiedliches Handeln, solche die eher eben kooperierten und solche die es nicht taten.
E lei, professore, è stato membro della Commissione Berger Seconda Guerra Mondiale. E nel libro di Pietro Boschetti, La Svizzera e la Seconda Guerra Mondiale nel rapporto Berger, lei ha scritto un saggio importante, centrato sul problema della responsabilità. Che cosa ha significato per la piccola Svizzera, come lei la chiama, l'istituzione della Commissione Berger? E in che senso è importante il problema della responsabilità? È più facile assumersi una responsabilità individuale che collettiva, le si domanda? E qual è la sua risposta, professor Kreis?
Es gibt tatsächlich die individuelle Verantwortung.
In effetti c'è la responsabilità individuale e anche una responsabilità collettiva. E vi è la tendenza a delegare questa responsabilità al governo e poi dire di questo non siamo responsabili. Responsabili rispetto all'etica oppure rispetto ad un certo modo di comprendere il diritto, e cioè essere responsabili rispetto a un ruolo prescritto dal diritto e di cui bisogna tenere conto, e anche in questo caso abbiamo avuto tutte le varianti possibili. Però la responsabilità presuppone anche l'autoriflessione, si rifletta, devo agire così o devo agire in un altro modo? E ritorniamo quindi nuovamente alla constatazione centrale, che si può agire in maniera diversa e che si può essere diversi.
Lei ha
iniziato questa nostra conversazione mettendo in evidenza l'importanza della memoria. La memoria, forse in un'epoca in cui la memoria conta poco, si smarrisce, viene dimenticata, ecco, per uno storico la memoria è tutto, ma anche per l'uomo della strada, anche per l'uomo normale, la memoria è fondamentale, vero professore?
Wir könnten ja auch noch unterscheiden, ob es Erinnerung an.
Sì, possiamo fare un'ulteriore distinzione se si tratta di memoria, di ricordi, di un passato buono oppure della memoria di un passato cattivo. La Commissione Berger aveva avuto il compito di rielaborare la memoria meno buona e questo ci ha portato a ricevere delle accuse e ci è stato detto che avremmo dovuto parlare anche delle cose buone. Ora, non vorrei esagerare per quanto riguarda il ruolo dello storico, ma quando si va dal medico si vuole solamente avere qualcosa, un farmaco per curare quella che è la malattia, e non solo che il medico ci dica, per esempio, che siamo in buona salute, ma ci aspettiamo che il medico ci dia un rimedio per guarire. Alfredo Canavero è professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano. Nelle sue pubblicazioni si è occupato, fra l'altro, di storia dell'integrazione europea. Dirige il Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica e fa parte del Centro Studi Tommaso Gallarati Scotti, attivo antifascista, riparato in Svizzera dopo l'8 settembre e di cui ha pubblicato i diari. Professor Canavero, gli esuli italiani in Svizzera dopo l'8 settembre è stato il titolo della sua relazione al convegno di Milano sulla Svizzera e la Seconda Guerra Mondiale nel rapporto Berger. Qual è stato, secondo lei, il comportamento della Svizzera in questa vicenda?
Bisognerebbe distinguere tra i vari tipi di esuli. Io mi sono occupato di Tommaso Gallarati Scotti e di Stefano Iacini, due degli esuli italiani antifascisti che dopo l'8 settembre sono stati costretti a rifugiarsi in Svizzera perché ricercati dalla polizia italiana e soprattutto dai tedeschi. I due sono stati accolti molto bene. Tutti e due sono stati presi sotto l'ala protettiva dell'arcivescovo di Lugano Ielmini e hanno potuto sviluppare una tranquilla attività politica in vista della fine della guerra e del rientro in Italia. Da questo punto di vista si può dire che la Svizzera per loro è stato davvero un sicuro rifugio. Certo, i due erano intanto personaggi conosciuti, avevano disponibilità finanziarie, avevano la possibilità di avere conoscenze nelle alte sfere della Svizzera e quindi diciamo che erano in qualche modo dei privilegiati. altre vicende di altri rifugiati italiani un po' meno noti sono un po' diverse, ci sono state notevoli difficoltà nell'inserimento. Però devo dire che dopo l'8 settembre, grazie anche a una certa longanimità da parte della polizia di frontiera svizzera, molti italiani poterono sfuggire alla cattura e a un destino drammatico.
Ecco, è logico che oggi gli studiosi svizzeri cercano anche, come dire, di prendere coscienza di quello che è stata la responsabilità del governo svizzero durante la guerra. Ecco, dal punto di vista italiano, più in generale, qual è la sua posizione, professore?
Ma io credo che la posizione della Svizzera vada distinta. C'è una posizione delle banche, delle assicurazioni che, come del resto il rapporto Berger dimostra, hanno continuato a fare gli affari loro. Pecunia non olet, e quindi comperavano tranquillamente l'oro nazista pur non ignorandone la provenienza, vendevano divise straniere e soprattutto franchi svizzeri per lo sforzo bellico della Germania. Un po' diverso credo sia stato invece la posizione del governo, che cercava di mantenersi neutrale anche per evitare dei contraccolpi sulla posizione internazionale della Svizzera. Certo, poi soprattutto quando dopo la fine del 42 le sorti della guerra incominciano ad essere pericolose per le potenze dell'asse, si nota una maggiore apertura verso i profughi che provengono dai territori tedeschi o dai territori occupati. Le vicende di molti profughi politici italiani, l'accoglimento di interi reparti dell'esercito italiano che dopo l'8 settembre cercano di entrare in Svizzera, la faccenda stessa della Repubblica dell'Ossola, in cui molti rifugiati dalla Svizzera vanno a combattere per la Repubblica dell'Ossola, poi quando questa viene sconfitta ritornano in Svizzera e quindi sono anche riammessi senza troppe difficoltà. Certo, difficoltà ce ne erano notevolmente. Credo che la responsabilità sia più di chi faceva gli affari che non in genere anche della popolazione svizzera, anche se poi ci sono delle cose inquietanti che emergono dal rapporto Berger, per esempio l'insistenza da parte degli svizzeri per l'applicazione del marchio I sui passaporti degli ebrei tedeschi per sapere subito con chi avevano a che fare. Questo indubbiamente è una pesante responsabilità della Svizzera.
Ecco, tutto questo, diciamo, lo dobbiamo al rapporto Berger, che ha scoperto varie situazioni negli archivi, che è riuscito appunto anche con la liberalità del governo ad avere molta libertà all'interno della ricerca. E adesso appunto la traduzione italiana per opera di Giampiero Casagrande di questo libro di Piero Boschetti, La Svizzera e la Seconda Guerra Mondiale nel rapporto Berger, che è anche dovuta all'associazione dei professori di storia della Svizzera italiana in particolare. Ecco, quindi c'è una presa di coscienza e anche una presa di responsabilità che oggi si vuole affrontare fino in fondo. Questa è meno l'impressione da parte dei professori di storia della Svizzera italiana.
Senz'altro, devo dire che il governo svizzero ha dimostrato una notevole liberalità nel permettere a questa commissione, che è stata installata proprio per opera del governo, e soprattutto metterle a disposizione tutta la documentazione di cui poteva avere bisogno. Questo è una cosa che va a merito della Svizzera, che non ha avuto il timore di fare i conti con il suo passato, cosa che per esempio nel nostro paese, in Italia, crea ancora qualche problema. Noi viviamo ancora con il mito degli italiani brava gente, che si sono sempre comportati benissimo durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa che per alcuni è senz'altro vera, ma per altri invece è una situazione ben diversa. Thank you.
Sandro Guzzi-Hebe è professore di storia moderna presso l'Università di Losanna, esperto di storia sociale, demografica e di genere, anche in riferimento al mondo alpino. Professor Guzzi-Hebe, in che modo, in che misura ha influito il rapporto Berger sulla storia e sulla politica in Svizzera dagli anni 90 a oggi? Prima ricordiamo brevemente il significato del rapporto Berger.
Sì, il significato credo sia molteplice, nel senso che un'opera di questo genere, di indagine approfondita storica sul passato di un paese in un periodo così delicato anche per molti aspetti come quello della Seconda Guerra Mondiale, con tutti i problemi di vicinanza o distanza al regime nazionalsocialista in Germania. Ebbene, un'indagine di questo tipo non è stata fatta in molti paesi e questo spesso lo si sente. La Svizzera, benché sotto pressione e rispondendo a delle accuse anche internazionali, ha fatto questo lavoro di cercare con un certo coraggio, con mezzi anche molto ampi, l'apertura degli archivi, l'obbligo di trasparenza anche per gli archivi privati, ha cercato di fare questa sorta di introspezione, di indagine sul proprio passato, dando delle risposte anche difficili che hanno fatto molto discutere, hanno sollevato polemiche, accuse in parte fondate, in parte meno. Ma è un lavoro estremamente importante, nel senso che credo sia una sorta di igiene mentale collettiva per la collettività politica svizzera e di fondare delle discussioni che verranno sicuramente, che continueranno sulla Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera nel XX secolo, ma fondarle su basi più realistiche e solide, togliendo anche un po' quella, o contribuendo a togliere un po' quell'alone mitizzante che ha reso difficile anche spesso il confronto politico poi sui dei temi legati alla storia.
Dicevamo appunto che questo lavoro così di tante persone, anche con tanto coraggio, quale lascito ha lasciato alla storia contemporanea svizzera degli anni 90 a oggi? Ecco, che cosa ha portato all'interno proprio di una coscienza nazionale questo impegno così forte del rapporto Berger, professore?
Direi che c'è un'eredità a breve termine e un'eredità a più lungo termine probabilmente. Sicuramente tutta la discussione sulla storia della Svizzera nel XX secolo, dopo il rapporto Berger, si fonda su una base diversa che non prima. Anche se molte delle cose che il rapporto Berger dice in realtà non sono novità, perché gli specialisti, chi voleva saperlo, molti giornalisti intellettuali lo sapevano. Ma evidentemente la presenza o la coscienza di questi fatti non sempre degni di grande lode non era così presente nell'opinione pubblica. E credo che questo sia uno delle eredità forti a lungo termine, il fatto di aver posto la discussione su un altro livello, il fatto di aver dato origine a una serie di pubblicazioni come quella presentata oggi, che contribuiscono a volgarizzare, anche a rendere pubblico un certo sapere storico. E penso anche poi alle scuole, a tutto quello che entra nell'insegnamento scolastico, di come oggi nelle scuole per le nuove generazioni il tema sarà affrontato, che è molto molto diverso da quando i tempi in cui ha studiato la mia generazione negli anni 70-80. Questo per l'eredità a lungo termine. A breve termine ha suscitato molte polemiche, molte reazioni di scontento, anche perché naturalmente scalfiva un'immagine così un po' mitizzata, idealizzata di una Svizzera come paese della democrazia, come paese umanitario per eccellenza, come paese che ha difeso i suoi valori democratici durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, molti di questi valori sono stati non distrutti integralmente, ma certamente relativizzati. E quindi c'è stato un dibattito che credo sia stato molto importante proprio anche in questa prospettiva di chiarire delle posizioni all'interno del paese.
E la cosa interessante, mi sembra anche sottolineare il fatto che la traduzione di questo libro di Boschetti, La Svizzera, la Seconda Guerra Mondiale nel rapporto Berger, è stata voluta, organizzata dai professori di storia della Svizzera italiana. Quindi questo penso che sia anche una presa di coscienza dei nuovi e giovani, immagino, professori di storia in Ticino.
Infatti questo credo sia veramente una delle eredità importanti, degli effetti a lungo termine importanti. C'era un interesse, c'era una curiosità anche degli addetti ai lavori, ma anche degli insegnanti, di chi si interessava alla storia. C'erano elementi sparsi e credo che il rapporto Bergier, in tutta la sua complessità, anche ha contribuito veramente a dare delle risposte o a dare degli elementi di risposta, perché le risposte poi definitive non ci sono mai, ma a dare degli elementi di risposta su cui lavorare, su cui impostare dei nuovi programmi scolastici.